Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nell'uomo ridotto a sola materia, il principio economico diventa idolo assoluto. È necessario premettere che intendiamo qui il termine economico proprio nella sua accezione di pertinente all'economia, ovvero alla soddisfazione di bisogni materiali illimitati, con beni che sono invece limitati. Quando affermiamo che il principio economico è diventato un idolo, intendiamo dire che qualsiasi bisogno materiale viene assunto come esigenza imprescindibile per l'uomo, da soddisfare ad ogni costo. Diventa cioè diritto. E in quanto tale deve essere rispettato, anche a costo di utilizzare mezzi non propriamente buoni. Nel contempo, qualsiasi desiderio umano può diventare bisogno da soddisfare e quindi diritto. Nasce la società in cui si godono solo dei diritti e mancano i doveri e le responsabilità. In una cultura siffatta è anche facile indurre bisogni che in realtà non siano tali. Il sistema di potere, non solo politico ma anche economico, controlla, gestisce e sfrutta più facilmente uomini che non siano coscienti del proprio cuore e quindi della propria domanda di verità e di felicità infinita. Una volta che la società non ha più una struttura sacra, una volta che gli assetti sociali e i modi d'azione non sono più fondati sull'ordine delle cose o sulla volontà di Dio, essi sono, in certo senso, del primo che allunga la mano per impossessarsene. Diventa possibile rimodellarli e con essi le loro conseguenze per la felicità e il benessere degli individui. D'ora in avanti, il metro è quello della ragione strumentale. Coscienze, leggi, istruzione, la stessa educazione possono divenire lo specchio di un sistema economico, più che rivelatrici di una cultura che, nata dall'umano, cerca di rispondere alle domande dell'uomo. C'è anche la diffusa e sgradevole sensazione che la ragione strumentale non solo abbia allargato il suo raggio, ma minacci di impadronirsi delle nostre vite. Il timore è che cose che dovrebbero essere determinate da criteri diversi vengano decise in termini di efficienza o di analisi costi-benefici. Così l'efficientismo diviene uno dei miti del secolo scorso, propugnato dalla filosofia dell'americano John Dewey. L'efficienza diviene il fine di tutto, da perseguire ad ogni costo e sul cui altare immolare tante vittime sacrificali. Un'efficienza che non è mezzo, ma fine, annienta l'umano e fa apparire la civiltà composta da ingranaggi di un meccanismo deterministico. Il primato della ragione strumentale è evidente anche nel prestigio e nell'aura che circondano la tecnologia e che ci inducono a credere che dobbiamo cercare soluzioni tecnologiche anche quando quel che ci occorre è in realtà qualcosa di molto diverso. Quando parliamo di uomo economico, non si vuol certo demonizzare un aspetto della realtà, si intende invece descrivere quel fenomeno per cui l'uomo idolatra il possesso, la roba, per dirla con Giovanni Verga, il denaro, le proprietà, il piacere o lo stesso progresso, inteso come lo sviluppo tecnologico-scientifico. La produzione di Giovanni Verga è specchio della sua vita, del suo desiderio di successo e nel contempo del sacrificio delle radici, delle tradizioni e degli affetti in nome della conquista dell'obiettivo tanto agognato. Lo scrittore siciliano si trasferì da Catania a Firenze per approdare poi a Milano, la capitale economica ed editoriale dell'allora Regno d'Italia. Vagando per le diverse città, corteggiò spesso donne già impegnate e non creò radici affettive. Il successo lo baciò non tanto per la vasta produzione romanzesca, che ottenne un certo consenso da parte della critica, pur se non di pubblico, ma in seguito alla messa in scena di una sua novella, quella Cavalleria Rusticana, che venne musicata da Mascagni e rappresentata alla Scala. Nel 1893 Verga ritornò in Sicilia, rinchiudendosi, a quanto è testimoniato, in un cupo silenzio e in un'improduttività letteraria per quasi 30 anni. La sua vita è rappresentativa dell'ansia dell'uomo di oggi di conseguire il successo. Nella prefazione al romanzo Eva, Verga sostiene che la sua opera è specchio della società e della cultura in cui vive. Se i personaggi sono spesso scioperati e dissoluti, alla ricerca solo di donne e di denaro, il pubblico non deve prendersela con colui che scrive, ma con la società. Ecco le sue vive parole. Non maledite l'arte, che è la manifestazione dei vostri gusti. I greci innamorati ci lasciarono la statua di Venere. Noi lasceremo il cancan, litografato sugli scatolini dei fiammiferi. Non discutiamo nemmeno sulle proporzioni. L'arte allora era una civiltà, oggi un lusso. Anzi, un lusso da scioperati. In questo passo sono, per così dire, tratteggiate le distanze tra la cultura greca e quella moderna, tra una civiltà in cui l'arte, aspirando al bello e al buono, rivelava l'animo stesso dell'uomo, e quella odierna, in cui la civiltà è il benessere. Al riguardo scrive Verga: «In fondo adesso, quando è esclusivo come oggi, non ci troverete altro, se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il godimento materiale. In tutta la serietà di cui siamo invasi e nell'antipatia per tutto ciò che non è positivo, mettiamo pure l'arte scioperata, non c'è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un'atmosfera di banche e di imprese industriali e la febbre dei piaceri è l'esuberanza di tal vita. Per questo non può essere messa sotto processo l'arte», continua Verga. «L'arte ha il solo torto d'avere più cuore di voi e di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che create. Voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l'onore laddove voi non lasciate che la borsa. Voi che fate scricchiolare allegramente i vostri stivalini inverniciati dove folleggiano ebbrezze amare o gemono dolori sconosciuti che l'arte raccoglie e che vi getta in faccia». Tanti personaggi dei romanzi verghiani sono l'emblema di questa ricerca del successo, vittime predestinate della femme fatale. Un personaggio su tutti è però la stigmatizzazione dell'idolo della roba e del possesso, quel Mazzarò che è descritto nella novella La roba. cresciuto lontano dagli affetti familiari e dalle amicizie, dedito soltanto al lavoro, divenuto ragazzo, inizia ad acquistare terreni con i soldi che riesce ad accantonare col sudore. Ben presto il suo diventa un patrimonio non monetario, ma fondiario, tanto che i suoi possedimenti assorbono anche quelli del barone presso cui lavorava e che si era nel tempo indebitato. Non un piacere o un affetto amicale o muliebre allieta però le sue giornate. Non beveva vino, non fumava, non usava tabacco, non aveva il vizio del gioco né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre. Quando gli muore la madre, ormai adulto e gran possidente, si dispiace solo del fatto che abbia dovuto impegnare 12 tari per il suo funerale. La gente lo invidiava, ma non sapeva quel che c'era voluto ad acchiappare quella fortuna. Quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli d'andare in galera, e come quella testa, che era un brillante, avesse lavorato giorno e notte, meglio d'una macina di mulino, per fare la roba. Il tempo passa inesorabile anche per Mazzarò. La vecchiaia incombe, segnando sempre più la sua solitaria lamentela. Questa è un'ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorresti ancora, dovete lasciarla. Quando Mazzarò si ammala e i medici gli comunicano che ha poco tempo da vivere, furioso ammazza le sue anitre e i suoi tacchini, gridando «Roba mia, vientene con me!». Il suo cuore è più che indurito, è come cosificato, divenuto della stessa sostanza della roba. È proprio vero, come affermava il grande San Tommaso, che la vita dell'uomo consiste dell'affetto che maggiormente lo sostiene. Mazzarò non è triste, ma arrabbiato con gli altri e con la vita. Lui, che non ha conosciuto altra legge che il possesso, non ha nostalgia o rimpianto, non è cosciente di non aver vissuto e di non aver guardato in faccia la realtà. Manca in lui qualsiasi consapevolezza che la vita è domanda, ricerca e viaggio verso un destino.
Rosario Tronnolone ha proposto «Che cos'è mai l'uomo, perché di lui ti ricordi?». Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.